Aloha, mi chiamo Lorenzo Valentini, sono un imprenditore e un growth strategist dello sviluppo sostenibile. Credo fermamente che l'uomo possa vivere in simbiosi con la natura, rimettendo energia nel sistema stesso. In questo podcast ti insegnerò strategie di crescita rigenerative e a vivere delle tue passioni. Allora, sono in viaggio da verso un cliente. Ci vorranno ancora alcune ore, quindi ho pensato di fare una puntata podcast incentrata su un argomento molto sentito, soprattutto a livello emotivo, da tantissime persone, anche quelle che, come me, vivono delle loro passioni. Siamo in un momento storico molto particolare, in cui i parametri con i quali si sceglie il lavoro sono diversi rispetto già ad alcuni anni fa. Sta cambiando radicalmente l'approccio delle persone alla propria vita e anche proprio al mondo del lavoro. E quindi in questa puntata parliamo del come cambiare lavoro, condivido un po' qual è la mia esperienza. Oltretutto bisogna dividere il lavoro da dipendente dal lavoro freelance o imprenditoriale, perché sono due cose comunque sempre meno differenti, ma differenti fra loro. E voglio partire dalle problematiche, cioè dagli indicatori che ci dicono che stiamo vivendo un momento particolare, difficile, verso un mondo comunque diverso. Indipendentemente se questo mondo poi sia migliore o peggiore di quello che abbiamo vissuto finora. Detto ciò, quali sono questi indicatori? Allora, il primo indicatore è la richiesta da parte di numerose aziende e la ricerca di numerose aziende di dipendenti che non riescono a trovare. Questo è il primo indicatore. Anche qui nella zona dove vivo io mi trovo nell'Appennino tosco-emiliano, anzi toscano, quello emiliano è qui vicino, ma io sono nell'Appennino toscano, e è una zona, io vivo in un paese di circa 15.000 abitanti, e ci sono delle aziende anche grandi a livello, diciamo, italiano, internazionale, che offrono lavoro, ma questo lavoro non viene, diciamo, accettato da parte delle persone. Quindi questo è il primo indicatore, poi lo tratteremo più avanti. Il secondo indicatore invece, e queste informazioni ve le posso dare con certezza perché derivano dalla mia compagna, che è dirigente da ormai più di 10 anni di uno dei più importanti sindacati in Italia, se non il più importante, e in questo momento storico stanno ricevendo tantissime richieste di malattia, quindi diciamo di richieste di andare in malattia per stare a casa fondamentalmente, quindi richieste di malattia che però non sono dovute a un'influenza o a un dolore fisico, sono proprio malattie dovute a problemi psicologici che stanno attraversando in quel momento quelle persone, ok? Quindi fondamentalmente che le hanno portate all'esaurimento. Invece il terzo parametro, è anche questo lo dico per esperienza diretta e mi sono poi informato anche sul web, tantissime persone oggi rifiutano il lavoro in banca. Il lavoro in banca è sempre stato uno dei lavori più richiesti, dei più ricercati, proprio per la sua, bellezza dal punto di vista contrattuale, dal punto di vista dello stipendio rispetto alle ore anche di lavoro. Quindi diciamo che è sempre stato un lavoro molto ambito. E oggi invece non solo alcune categorie, appunto, sindacali richiedono l'aiuto psicologico per questa tipologia di persone che lavora appunto in questo settore, ma tante persone lo stanno proprio lasciando questo settore. Quindi già questi tre indicatori, che non sono assolutamente gli unici ovviamente, ci danno delle informazioni molto chiare su quello che sta accadendo in questo momento. Abbiamo una società non sull'orlo del burnout, nel burnout. Eravamo sull'orlo del burnout qualche anno fa, oggi è una società totalmente disconnessa. Il problema è quindi che il parametro oggi, perché ovviamente tanti di noi hanno problemi magari di denaro, ma problemi di risorse, e quindi tanti si chiederanno, ma com'è possibile che rifiutano un lavoro? Cioè, come fanno a vivere? No? Questa è la domanda che tante persone si fanno. In realtà le persone non è che non lavorano, ma non sono più disposte ad accettare lavori full time o lavori che occupano gran parte della loro vita, o lavori molto pesanti, o lavori molto usuranti, o lavori sempre chiusi dentro una stanza e così via. Cioè, le persone oggi sono disposte anche a rinunciare a quei 200-300 euro del loro stipendio, che attenzione, al giorno d'oggi rinunciare a 200-300 euro è tantissimo. Cioè, siamo in un momento economico molto fragile, molto difficile. E se le persone arrivano a scegliere addirittura un lavoro del genere, significa che oggi è un altro il parametro con il quale scelgono il lavoro, che è il tempo. Scelgono il lavoro in base al tempo libero che quel lavoro può dargli. Ovviamente in equilibrio con lo stipendio, perché comunque le persone hanno bisogno comunque di mangiare e di avere uno stipendio. Ma le persone sono disposte a spendere meno su tante altre cose oggi, per avere appunto più tempo libero da dedicare a se stesse e ai propri cari. Perché? Perché io posso anche lavorare 10, 20, 30 e come quasi tutti 40 ore al giorno, 40 ore, scusate, a settimana, ma questo alla fine, per quanto possa essere il lavoro dei tuoi sogni, ti porta inevitabilmente al burnout, se non è gestito nella maniera giusta, in una maniera efficace. Io stesso, che comunque faccio il lavoro che amo, io stesso devo a un certo punto staccare la spina, cioè devo assolutamente fare cose che mi piace fare, non solo staccando, andando in vacanza, ma anche nell'arco della giornata devo dedicarmi anche a piccole cose che mi ricaricano oltre il mio lavoro. Se io, no, se io facessi oltretutto un lavoro che non mi piace, sarei veramente messo, come è successo nel passato, nella mia vita, in seria difficoltà. Quindi il problema principale è che stanno cambiando i parametri, prima di tutto, con le quali le persone scelgono il luogo di lavoro, il posto di lavoro. E oggi, malgrado i datori di lavoro, e questa te la dice lunga, tante aziende oggi offrono posti di lavoro o scandalosi, e va bene, quelli rimarranno vuoti, o aumentano il budget dello stipendio che daranno ai propri dipendenti per incentivare le persone proprio a diventare dei dipendenti. Questa strategia oggi non funziona più. E questo già mostra la disconnessione che c'è tra le aziende, le imprese e tra le, e le persone. Non sapete quante volte mi ritrovo a discutere, ma discutere anche animatamente a volte, con imprenditori old style che mi dicono: vabbè, ma noi li paghiamo le persone. Sì, ma le persone. Il problema vero è che le persone non vengono scelte per una visione, qui ci arriveremo dopo, ma vengono scelte per semplicemente adempiere a una funzione del motivo per cui sono state assunte. Cioè, l'imprenditore ancora oggi pensa che sono le sue idee che contano nel successo imprenditoriale, non le persone che le portano avanti ogni giorno della loro vita. E questo è il grave problema. Oggi ci ritroviamo aziende piene di lavoratori, alcune che proprio non hanno proprio voglia di fare niente, quindi persone che sfruttano l'imprenditore, ma che so, a volte l'imprenditore si lascia sfruttare perché non ha preso quelle persone per una visione simile. Esso stesso ha creato la sua azienda per fare profitto. E quindi le persone che avrà al suo interno saranno persone che avranno lo stesso scopo, fare profitto, ovviamente non per l'azienda, ma per loro stesse. Quindi se sono persone che se ti possono fregare, ti fregano. Quindi, diciamo, fatto un po' un excursus su questo, diciamo, sulle problematiche legate al mondo del lavoro di oggi e su quali sono i parametri con i quali le persone scelgono oggi il lavoro, è importante capire come fare per uscirne. Ovviamente non esistono soluzioni preconfezionate, perché ognuno di noi ha un contesto, una vita differente, dei valori differenti, dà importanza a cose differenti. Detto questo, c'è una cosa su cui mi vorrei fortemente soffermare, che è la visione. I sistemi complessi, la teoria dei sistemi complessi, come io in ogni mia puntata, ogni mio consulenza, e anche il mio stesso metodo è assolutamente formato da e impostato, strutturato sulla teoria dei sistemi complessi. La teoria dei sistemi complessi, appunto, ci mostra come ogni sistema complesso ha un obiettivo, una funzione, uno scopo. L'errore più grande che si fa, quindi, qual è? I sistemi complessi, le interconnessioni si creano attraverso lo scopo, cioè lo scopo è quello che forma tutto il comportamento, o non tutto, quasi tutto, diciamo, il comportamento del sistema. Se noi traduciamo questa cosa in chiave ecologica e in chiave biologica, rispetto a quella che io chiamo la teoria dei simili, su cui si fonda completamente il mio metodo di lavoro, il Mycelium Method, perché come funziona la biodiversità, le nicchie ecologiche, il posizionamento nella natura e così via. La teoria dei simili ci dice che i simili si attraggono prima di tutto per la visione. Quindi il problema qual è oggi? Che se io voglio cambiare lavoro e voglio essere felice all'interno di quel posto di lavoro, indipendentemente se sto creando un'azienda per conto mio o se voglio essere una dipendente di un'azienda, dovrò scegliere l'azienda secondo determinati parametri. E i parametri quali sono? La visione. La visione è il primo parametro fondamentale. La vera difficoltà però non sta nel, diciamo in qualche modo, capire qual è la visione superficiale dell'azienda, perché molto spesso la cosiddetta vision o mission, e mission, scusate, sono, diciamo, fanno parte appunto del sistema valoriale di un'azienda. Quindi basta prendere la vision di un'azienda, nella quasi totalità ce l'ha, e capire se questa vision è simile alla vostra. In realtà non è sempre così semplice, perché la maggior parte delle anche grandi aziende ha delle vision meravigliose, ma in realtà poi nei dati di fatto le persone, i dirigenti che hanno un ruolo decisionale all'interno dell'azienda non hanno assolutamente quella visione. Ok? Quindi bisogna distinguere la visione scritta dalla visione poi alla fine reale del come si comportano effettivamente le persone che hanno un ruolo decisionale all'interno dell'azienda. Questo è il problema numero uno, per esempio, delle aziende che oggi lavorano nel campo della sostenibilità intesa green economy. Cioè una società benefit è una società che ha messo nel proprio statuto gli obiettivi di sostenibilità. Il problema però qual è? Che se questi obiettivi non sono sentiti, non sono reali, non sono sentiti dalle persone che dovrebbero effettivamente portare un reale beneficio all'azienda, io lo posso scrivere su tutti i pezzi di carta che voglio, che la sostenibilità è per me un valore, ma di fatto, non è così. E quello che conta sono i fatti, non sono le teorie. Quindi, il primo, diciamo, parametro fondamentale con il quale scegliere un lavoro è sicuramente la vision, la visione che ha quell'azienda. E questa cosa è fondamentale non solo per un dipendente, cioè un dipendente che sceglie un'azienda dovrebbe scegliere quell'azienda in base a proprio appunto alla propria visione, ma è un qualcosa che riguarda anche l'azienda stessa. L'azienda non deve assolutamente prendere persone che non hanno una visione simile a quella dell'azienda. Questo è fondamentale, è la parte più fondamentale in assoluto. Perché un dipendente che sceglie un'azienda che ha una visione simile, quel dipendente si troverà bene, si troverà allineato con quell'azienda, andrà al lavoro felice, molto più contento. Ci saranno sempre problemi, sicuramente i problemi fanno parte della vita, però saranno sempre dei problemi marginali rispetto ha un problema più grande, che è quello proprio un problema di visione. Voi non vi rendete neanche conto di quante persone mi chiamano ogni mese per costruire dei progetti, per costruire de delle aziende proprie, ma persone che lasciano lavori da dipendente, a volte anche da dirigenti di grandi aziende o multinazionali, proprio perché non ce la fanno più, perché hanno valori magari anche legati alla sostenibilità, queste grandi aziende multinazionali, nel senso che hanno immesso dei valori legati alla sostenibilità, ma poi di fatto non è così. E quindi le persone mi chiamano e mi dicono: Lorenzo, ma sì, hanno messo i valori di sostenibilità, ma poi alla fine dei fatti sono tutte fregnacce, cioè sono tutte bazzegole, tutte cavolate. Quindi questa è la prima cosa in assoluto. Allo stesso tempo un datore di lavoro, un imprenditore, un team di lavoro non dovrebbe mai assumere un'impresa persone che non hanno una visione simile, perché è come se io assumessi all'interno appunto della mia azienda una persona che non crede assolutamente in quello che sta facendo l'azienda. Sarebbe assolutamente controproducente, quella persona lavora male. Non lavora bene, non lavora allineato con gli obiettivi che ha dato l'azienda, non è indipendente, insomma, ci sono tutta quanta una serie di problematiche, cioè non stiamo andando fondamentalmente nella stessa direzione. È come una squadra di basket. Se non sono tutti quanti allineati sull'obiettivo legato a una partita, che potrebbe essere quella, per esempio, di perdere, perché magari a livello di punteggio conviene perdere piuttosto che vincere, e il playmaker continua a tirare, a fare triple su triple e alzare il punteggio, vuol dire che quella persona sta remando non nella stessa direzione degli altri. Ok? Quindi è fondamentale, la cosa più fondamentale. Io ora ne sto parlando come se fosse un qualcosa di un processo ovvio, ma in realtà nella quasi totalità dei casi non è assolutamente così. Anzi, nella quasi totalità dei casi le aziende assumono persone e dipendenti in base alla loro visione, ma questa cosa non è conscia. Cioè, un'azienda che ha come obiettivo e visione il profitto, e quasi sempre, guardate, basta leggerle le vision delle aziende che vogliono questo. La visione è sempre l'azienda leader nel mondo di quello che sta facendo. E questo mi è capitato di lavorare con tantissime aziende in questo modo, che erano soprattutto aziende di persone boomers, fondamentalmente, molti di loro almeno erano boomers. Quindi, diciamo, un'azienda che ha come obiettivo il profitto assumerà persone, come ho detto prima, in precedenza, che hanno come obiettivo il profitto personale. Quindi vengono lì per soldi, per il loro stipendio, non vengono lì perché amano quel lavoro, perché vogliono fare il lavoro in un certo modo, a livello qualitativo. E quindi, anche se loro non lo sanno, ma stanno avvicinando persone, questo perché la regola dei simili, ripeto, è una regola sistemica, ecologica, è una regola biologica, cioè non è che me la sto inventando io qui adesso, è proprio una, sono delle, non solo teorie, ma sono delle vere e proprie, diciamo, regole scientifiche, o comunque delle, diciamo, dei comportamenti, ecco, che gli esseri umani hanno anche, non solo gli esseri umani, proprio anche molti esseri viventi, nel rapportarsi con i propri simili. E quindi il discorso legato alla teoria dei simili è fondamentale e funziona anche se tu non sai che esiste. Cioè, noi avviciniamo persone simili indipendentemente se sappiamo o meno che esiste questa strategia, che poi è una strategia oltretutto di sopravvivenza. Quindi, diciamo che sapere come funziona è assolutamente fondamentale. Quindi in questa puntata, ovviamente, non, come avete visto, non voglio darvi delle soluzioni preconfezionate perché non esistono, però voglio darvi una direzione con la quale poter, anche se nel piccolo, cambiare la vostra vita. Sapete che questo è un momento storico difficile, a livello economico bisogna sempre fare i conti perché non ci sono più tante risorse, e oggi aprire un'azienda è una cosa, un processo tutt'altro che facile. Io vedo una marea di persone che si improvvisano nell'aprire un'azienda. Io faccio l'imprenditore da quando ho 19 anni, quindi sono quasi 20 anni che faccio l'imprenditore. Ho avuto tantissime aziende, anche società con altre persone, così via. E oggi, data la mia esperienza, vi posso dire che avere un'impresa è una delle cose più difficili che esistano. Perché noi oggi veniamo da un momento storico in cui abbiamo tante persone improvvisate, tante persone che parlano e parlano e parlano di cose che hanno letto su libri, ma che non hanno vissuto con l'esperienza. ci sono, faccio un esempio stupido, tantissime persone che fanno crescita sui social, crescita, che so, su Facebook o su Instagram, ma fanno crescita su Instagram per imprenditori, ma loro stessi non sono imprenditori. Cioè, la loro impresa è fare crescita su Instagram. Le strategie sono completamente diverse di crescita tra uno che vuole, che ha come impresa la crescita su Instagram, che fa crescita su Instagram per imprese diverse dalla sua. È molto differente. Un agricoltore che produce, non lo so, orzo, non può attuare le stesse strategie di uno che fa crescita su Instagram, perché la crescita su Instagram è il suo business. E quindi cambiano completamente le strategie. E quindi viviamo in un mondo in cui viviamo tra corsi di formazione su corsi di formazione, perché tutti si sono messi a fare i corsi di formazione, e quindi non ci capiamo più nulla su quali sono le cose più importanti da osservare. E quando c'è tanta confusione, dobbiamo chiarificare tutto in che modo? Andando a vedere come la natura fa. E la natura, se vogliamo capire come fa la natura, dobbiamo osservare sistemi complessi. Studiare la biologia, studiare l'ecologia, studiare la cibernetica, studiare filosofia e così via. Quindi, per concludere, oggi se io volessi cambiare lavoro, se fossi un dipendente, la strategia migliore sarebbe quella, ovviamente, in base al vostro contesto. Se avete bisogno di soldi velocemente, ovviamente c'è poca scelta. Ma se volete vivere, oltre che diciamo fare soldi per vivere, ma diciamo lavorare all'interno di un'azienda che per voi diciamo è virtuosa, quindi con un'azienda con cui vi trovate bene, è fondamentale sceglierla in base alla visione. Dovete capire se le persone che avete di fronte sono persone simili. Ovviamente questa è una cosa molto difficile, perché in Italia sono pochissime ormai le aziende in questo modo, soprattutto che hanno per esempio i miei valori, cioè praticamente si possono contare su una mano. E ci sono piccole aziende soprattutto che hanno valori simili, però non è semplice trovarle. Però è fondamentale sceglierle appunto in base ai nostri valori, in base alla nostra visione. È l'unico modo per lavorare in maniera dignitosa all'interno dell'azienda. Oltretutto, se stiamo andando tutti nella stessa direzione e io credo fermamente come dipendente nei valori dell'azienda, io sono disposto anche a scendere a compromessi con l'azienda. Cioè, se un imprenditore o un'imprenditrice vi dice: guardate, stiamo attraversando un momento difficile, abbiamo deciso di toglierci tutti, compreso io stesso, il 10, il 20% dello stipendio, e tutti crediamo però ovviamente in quella visione, io dipendente sono molto più disposto a andare incontro alle esigenze dell'imprenditore. Ma perché? Perché siamo un tutt'uno. Un imprenditore e un'imprenditrice che ha questo tipo di mentalità non pensa che l'azienda sia la sua, pensa che l'azienda sia fatta di interconnessioni, che sia un processo e che tutti e tutte quante noi ne facciamo parte. E che le sue idee fanno parte di questo processo, come le persone fanno parte di questo processo e nell'energia e nelle risorse che mettono ogni giorno per adempiere proprio a questa visione. Sono pochissime le aziende così. Infatti, io ho fatto anche una critica molto forte qualche mese fa, proprio al fatto che non mi piace nemmeno il fatto del come stiamo reclutando le persone. Cioè, le aziende come le reclutano? Mettono l'annunci e aspettano che le persone arrivino da loro. Questo, secondo me, è il modo peggiore per trovare persone. Le persone vanno cercate. Le persone vanno assolutamente ricercate dove quelle persone sono. Cioè, se io ho bisogno di avere un'azienda che funziona bene, ho bisogno di avere persone che credono fortemente in quella visione, che siano talentuose, che amino fare quello che fanno. E quindi le devo cercare. Non devo aspettare che loro mi trovino. Le devo cercare. Devo fare dello scouting. E questa è una cosa che critico tantissimo, perché se io ho una squadra di basket e voglio vincere il campionato, devo avere i giocatori migliori. Poi potremmo stare qui a discutere anni su cosa significa avere i giocatori migliori, ma comunque devo assumere persone, prendere persone che secondo me hanno le caratteristiche per essere le migliori. Dall'allenatore, dai giocatori, dalla dirigenza e così via. Quindi oggi, quando vedo persone che vengono assunte così a caso in base a qualche studio che hanno fatto all'università,
eccetera, eccetera, sinceramente mi trovano basito perché non ci sono i parametri per, cioè fondamentalmente mi danno l'idea di quello che sono le aziende oggi in Italia. Cioè l'imprenditore e l'imprenditrice cosa vogliono? Vogliono persone che fondamentalmente adempino ai loro comandi senza avere nessun tipo di voce in capitolo. Appunto, contano più le idee dell'imprenditore, cioè il successo imprenditoriale. L'imprenditore pensa che sia dovuto alle sue idee e non alla bravura anche dei suoi dipendenti. Detto questo, invece, per chi crea un'azienda è un po' più facile, forse, da un certo punto di vista. Da un altro è più difficile. Uno, perché avere un'azienda innanzitutto è una vocazione. Non tutti possiamo avere un'azienda, perché non tutti siamo, abbiamo le capacità, soprattutto emotive, nel senso che chi ha un'azienda non è che è migliore di un dipendente. Chi ha un'azienda è semplicemente differente da chi è un dipendente e viceversa. Quindi io, per esempio, ho fatto il dipendente nel corso della mia vita, ma io amo fare impresa, amo creare progetti, è la mia vita, è ciò che mi piace fare e quindi non posso che fare questo nella mia vita. Poi è ovvio, se mi trovassi in difficoltà economiche farei qualsiasi cosa, come ho sempre fatto nella mia vita. Ho lavorato come dipendente tantissime volte, però il creare un progetto oggi è una possibilità di uscita da una situazione difficile lavorativa, ma dobbiamo stare attenti alle tempistiche. Cioè, cosa significa? Significa che noi siamo abituati a pensare che sia tutto subito. Per creare un'azienda spesso servono anni. Nella quasi totalità dei casi servono anni. Io, lo volete sapere quali sono di solito i miei clienti peggiori? O le mie clienti peggiori? Sono quelle che nel giro di 1-2 anni hanno fatto fatturati enormi perché avevano, diciamo, in qualche modo, erano riusciti a catturare, chiamiamolo così, un flusso preesistente di clienti. Cioè, in poche parole, avevano cavalcato il flusso di un interesse che c'era nel mercato di un qualcosa e hanno avuto un successo enorme fin da subito. Peccato che poi quasi tutte queste mie clienti mi hanno chiamato proprio perché hanno avuto poi dei problemi enormi nel crescere. Perché? Perché è normale, è la normalità. Hanno creduto che quel merito fosse soprattutto loro, in parte lo era anche perché comunque erano comunque state brave o bravi a veicolare quell'esigenza, però al tempo stesso bisogna anche essere realisti e capire che non funziona così il mercato. Quindi, ma per capire questo ovviamente richiede appunto esperienza, ed ecco quello che vi stavo dicendo prima, cioè aprire un'azienda, capire come funziona eccetera eccetera, spesso richiede anni. Quello che faccio io per esempio come consulente è proprio fare in modo che le persone abbiano gli strumenti per capire prima queste cose e che facciano esperienze, perché io li guido verso queste esperienze nel comprendere cosa effettivamente funziona e come funziona il mercato. Cioè il mio approccio è totalmente esperienziale. Io devo far compiere delle azioni alle persone, delle esperienze che gli regalano dei feedback che gli permettono di comprendere quella cosa lì. Cioè io faccio l'imprenditore e se oggi sono in grado di portare avanti le mie aziende malgrado le grandi difficoltà, ma a volte anche le mie aziende hanno avuto grandi difficoltà a sopravvivere, è proprio perché ho vissuto queste problematiche e le ho dovute affrontare. Ho potuto vedere tutti i processi di un'azienda, dalla nascita alla crescita, al periodo di trasformazione, di morte, tutte le ho vissute e quindi ho dovuto affrontare tantissime fasi di queste aziende. Quindi oggi aprire un'azienda richiede innanzitutto una cosa fondamentale, la progettazione. Sia che voi volete diventare dei dipendenti, anche qui, o volete aprire un'azienda, è fondamentale la progettazione. Se io oggi voglio lavorare per un'azienda, devo capire innanzitutto per chi voglio lavorare, quindi come dipendente, se la visione è simile, la stessa cosa deve fare una persona che crea un progetto e cerca dei dipendenti, ma bisogna capire innanzitutto chi siamo, quali sono i nostri talenti, in che modo possiamo mettere in gioco le nostre caratteristiche. Cioè se io per esempio sono un videomaker e volessi appunto fare del videomaking la mia professione, quindi come per esempio freelance o come dipendente per un'azienda, devo innanzitutto ricercare non tutte le aziende. Devo cercare aziende in cui mi piacerebbe lavorare. In che settore mi piacerebbe lavorare prima di tutto? mi piace fare video, che so, lenti, veloci, mi piace fare video di trekking, mi piace fare video, che ne so, di sport estremi, mi piace fare video di, non so, di vacanze al mare e così via. Questa è la prima cosa che vi dovete chiedere, cioè cosa vi piace fare nella vita? Che cosa vi rende felici nel fare, oltre ovviamente il lavoro, che cosa vi piace fare oltre il lavoro nella vita? E quindi trovare un lavoro con aziende allineate prima di tutto nei valori e poi anche nelle cose che vi piace fare. Cioè se io per esempio, io sono una persona che gli piace fare per esempio bushcraft, surviving, adoro stare in mezzo alla natura, adoro diciamo tutto ciò che è legato appunto alla natura selvaggia, tra cui anche sì, anche gli sport estremi, anche se non ne pratico nessuno in maniera così, insomma in maniera professionale, l'idea qual è? Se dovessi fare il videomaker andrei a cercare delle aziende che fanno questo nella vita. Cioè, che ne so, aziende che producono vestiti outdoor, negozi potrebbero essere, non so, di prodotti, che so, fotocamere, videocamere, che promuovono, che ne so, attività di sport estremi. Non lo so, possono essere tantissime ovviamente le aziende. Potrei andare a lavorare per una baita che fa fare escursioni ai propri dipendenti, quindi hanno bisogno di, escursioni, scusate, ai propri clienti, quindi hanno bisogno di video montati della baita in montagna. Cioè sono tantissimi i lavori, più di quanti noi pensiamo. Le persone oggi, se io dovessi andare a guardare i siti web fatti, cioè i siti web che oggi esistono nel mercato, che esistono sul web e anche spesso fatti da designer, io potrei dire con estrema tranquillità che il 90%, forse di più, però diciamo che il 90% sono proprio quelli che sono proprio da buttare. Cioè, siti web che non servono a niente. Poi ce n'è un altro 5% che è mediocre. E poi ce n'è un altro proprio 5%, forse anche meno, che è veramente eccellente. Quindi immaginate lo spazio che c'è nel mercato in realtà. C'è una mediocrità enorme nel mercato, neanche ci rendiamo conto. Le persone non sono disposte a spendere soldi per creare un'impresa, soprattutto qui in Italia, ma in realtà quello che conta è assolutamente la progettazione, investire e credere in quel progetto. Questo è fondamentale, quindi studio, idea, progettazione e creazione. Questo è il flusso di lavoro. E per concludere voglio darvi un piccolo aneddoto proprio, che c'era un cartello qualche anno fa nell'aeroporto di Lisbona che recitava proprio esattamente in questo modo. Il segreto della felicità, due punti, sogna, progetta, crea, ripeti all'infinito. Credo che sia proprio questo il segreto della felicità.